Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Menti potenti di questo mondo cercavano di conquistare nuovi territori per interessi politici, economici. I messaggeri di Cristo andavano dappertutto con lo scopo di portare Cristo agli uomini, e gli uomini a Cristo, sapendo che solo Lui può dare la vera libertà e la vita eterna.
Un saluto a tutti, cari amici, da Laura Di Luca, tra le pagine, i fogli e le parole di oggi. Così il Santo Padre al Regina Coeli di ieri. Mentre i potenti di questo mondo cercavano di conquistare nuovi territori, i messaggeri di Cristo andavano dappertutto con lo scopo di portare Cristo agli uomini. È proprio portare la parola che ci guida nelle nostre divagazioni odierne. Allora, portare il Vangelo a tutti gli uomini, la missione degli apostoli, la missione della Chiesa, la missione di tutti noi, portare l'annuncio, la speranza, la testimonianza che Cristo è davvero risorto. Portare anche i segni della sua passione, però, in alcuni casi le stimmate, portare il peso della sua croce. Portare. La radice del verbo è sanscrita, par, che vuol dire letteralmente qualcosa in più di portare, vuol dire condurre al di là. E di qui anche la porta, no? La parola porta, la portatrice per eccellenza, il varco che ci conduce da un ambiente a un altro, da uno spazio a un altro, da un di qua a un di là. Questo al di là ci fa pensare forse anche alla vita dopo la morte, no? E in effetti Gesù ha portato la buona novella che non riguarda strettamente questo mondo. Il regno dei cieli è al di là, anche se lo costruiamo qui ed ora con le nostre opere, con le nostre azioni tutti i giorni. Allora, portare è per definizione varcare una soglia, anche invisibile se vogliamo, anche una soglia piccolissima, al di là ma anche grande, no? Al di là del nostro egoismo, al di là del nostro ristretto orizzonte, possiamo portare una parola di conforto, un segno di speranza, un piccolo omaggio, un regalo. Quante frontiere dunque può varcare un piccolo gesto, ma quando riesce, quando è efficace, la distanza superata diventa davvero enorme. Così nel caso dei santi, ha detto ieri il Santo Padre appunto al Regina Coeli, santi e sante che hanno portato speranza e pace ad intere città. Ha citato San Carlo Borromeo a Milano, la Beata Madre Teresa di Calcutta, i tanti missionari che hanno dato la vita per portare l'annuncio di Cristo e far fiorire tra gli uomini la gioia profonda. E come non pensare al beato Giovanni Paolo II, che ha rilanciato la missione Ad Gentes, ha detto Benedetto XVI, e al tempo stesso ha promosso la nuova evangelizzazione. E a questo proposito, poco fa, rivolgendosi ai partecipanti alla plenaria del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, il Santo Padre ha parlato esplicitamente dei portatori del Vangelo, proprio coloro che portano ovunque nel mondo l'annuncio di Cristo, proprio perché gli uomini ritrovino la gioia di vivere come figli di Dio.
Le parole.
Le parole e le cose.
Le cose intorno alle parole.
Le parole piene di cose.
Pagine, fogli, cose, parole.
Portare. Oggi qui tra le pagine e i fogli le parole di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta, divaghiamo su questo bel verbo portare, che subito ci ispira a momenti di solidarietà, di condivisione, di momenti di festa, no? Si porta un regalo, si porta un dono, si porta un pensiero. E portare Cristo agli uomini è il compito dei discepoli, il compito primario dei discepoli, il compito di tutti noi come Chiesa. Viene in mente la figura del porteur, il portatore, è un termine tecnico nel mondo della danza. Il portatore è il ballerino robusto, ben piantato, che solleva la partner e la fa volteggiare in aria, no? Deve dare sostegno, nello stesso tempo agilità. E un'altra bella dote del porteur, però, a mio parere, è una qualche forma di umiltà, no? Questa capacità di mettersi un pochino in secondo piano. Non è proprio lui, non è esattamente lui il protagonista, ma appunto la sua partner che deve volteggiare in aria. Pensavo anche a quanti porteur ci sono nella vita di tutti i giorni intorno a noi. Beh, in calcio mi viene in mente, i tecnici mi perdonino se dico una inesattezza, mi vengono in mente i cosiddetti mediani di spinta, no? Quelli che portano la palla ai compagni, che portano avanti il gioco, ma poi magari il gol lo fa qualcun altro, gli applausi e le ovazioni le riceve qualcun altro. Mi vengono in mente quei padri di famiglia che portano lo stipendio a casa e che non portano mai una parola di sconforto, un momento di malumore in famiglia. Mi vengono in mente le madri di famiglia che portano i sacchi della spesa, i carrelli della spesa, che portano la fatica quotidiana, spesso non vista, appunto invisibile, non riconosciuta. E a proposito delle donne che portano pesi, vorrei leggervi un bellissimo passo da un capolavoro di un grande scrittore del Novecento italiano, calabrese, Corrado Alvaro, da Il nostro tempo e la speranza. Sentite che stupenda descrizione delle donne che portano pesi. Vi sono donne che hanno una fatica ben dura, le donne del popolo in genere, del popolo meridionale in specie. Sono le donne che portano pesi. Si domanderà quale possa essere il riserbo, la grazia, la dignità e la maestà della donna sotto un carico di 50 e 100 chili sulla testa, un sacco di farina, una balla di carbone, un fascio di legna e col viso grondante di sudore che le mani occupate a equilibrare il carico non possono asciugare. La bocca è semiaperta al respiro affannato, il cui ritmo si confonde col soffio delle vesti nel passo. Ho veduto uomini sotto gli stessi pesi come sotto una dannazione. Non ho mai veduto in una donna, sotto l'inumano fardello, un'espressione diversa dalla fedeltà alla fatica. Spesso, come a chiudere in un estremo pudore anche la bocca trafelata, stringono tra i denti la cocca del fazzoletto di cui si coprono la testa. Anche in questo atteggiamento portano una impenetrabilità, un segreto, una intimità, una esclusività. Eppure questo lavoro, uno dei più antichi del mondo, mette in risalto come nessun altro la struttura del corpo, i fianchi, la schiena, le braccia, il passo del piede scalzo che indovina, come se avesse occhi, gli inciampi, i ciottoli, le spine. Si parla a questo proposito di schiavitù della donna e della più infima. Chissà quando si divise il lavoro tra uomo e donna in questo modo. L'uomo fa lavori più difficili, è impegnato con le braccia e le mani e l'ingegno. Nella mano dura che ha la gravezza dello sforzo non sente più il peso di un'altra mano che gliela stringe, come sanno tutti quelli che hanno stretto la mano dell'uomo dedito al lavoro manuale e se la sono sentita rigida e leggera e intirizzita, incapace di stringere. La donna, quella che porta fino a un quintale di peso sulla testa, ha ancora una mano lieve a tessere, a cucire, a custodire un bambino. La sua è una fatica bestiale, non un lavoro. Non potremo mai entrare nel mistero di questi rapporti, dell'uomo che vede trasformarsi la sua donna, quella che egli canta da secoli con le sue strofe come regina dei sogni, arco d'amore, che la vede trasformata in una schiava oppressa dal carico. Come non potremo mai misurare l'abisso della necessità e della povertà. E mai, forse, neppure davanti alla più pesante fatica dell'uomo, chi ha veduto una donna in questa sua bestiale fatica, mai come allora ha pensato a un mondo buono per tutti e anche per le povere donne che portano pesi. C'è da domandarsi perché, con tutta la pena che la visione di una tale fatica suscita in un animo appena sensibile, si sia indotti a scorgervi qualcosa di poetico. E la ragione è forse questa, che quella donna schiacciata dal carico appare pur sempre il mondo più intimo e caro dell'uomo, la madre, la sorella, la fidanzata, la sposa. Pare di ritrovarla in schiavitù, distolta da un'attitudine che è propria in lei, da un'arte che le diede la natura. Pare una schiava da liberare. Non è neppure la schiava dell'uomo, è con lui, la schiava della necessità. È uno dei culmini della solidarietà e della dedizione. Qualcuno ha notato in queste donne, quando vanno libere da pesi, il contegno, la presenza, l'andatura diritta sulla schiena, quel volgere del capo eretto che ha per perno la spina dorsale, quel passo che si può paragonare al passo delle statue greche ed etrusche, e il gesto. Tra i consigli di bel portamento femminile e gli esercizi cui si sottopongono le donne che vogliono eccedere con eleganza, beh, quello di abituarsi a camminare reggendo sulla testa un libro, badando di tenerlo in equilibrio senza sforzo visibile. Il contegno eretto di queste donne di fatica è dovuto appunto all'abitudine del carico portato sulla testa, senza il soccorso delle mani. Il passo, così classicamente elegante, è misurato in esse dalla necessità di un'andatura ritmica, uguale, larga. Soltanto quando il carico è troppo grave, la povera donna va avanti quasi saltellando, come inseguendo il peso di cui è carica sul punto di cadere, e il suo gesto, che fa perno sul gomito e che ricorda quello solenne degli attori dei drammi storici nell'atto di porgere un messaggio o l'ossequio al sovrano, è regolato in esse dalla necessità di stare coi gomiti stretti alla vita, a sorreggere lo sforzo di tutta la persona, di tutto l'essere trasformato in colonna, e quindi a non poter muovere altro che il braccio sull'articolazione del gomito. Così, quel contegno delle portatrici di pesi in riposo, quel volgere del capo come se temessero di lasciar cadere un'aureola, quel contegno da sovrana, è il senso della loro servitù. È una tara professionale che si trasforma in grazia.
Sole alla valle, sole alla collina, per le campagne non c'è più nessuno. Mani incallite ormai senza speranza. Addio, addio, amore. Thank you. piange allatta un seno magro, addio, addio amore, io vado via, amara te.
Ho letto un passo davvero splendido di Il nostro tempo e la speranza di Corrado Alvaro. Avete notato come l'apparente facilità del portare pesi sia una dimostrazione di sovranità che poi va a coincidere con la somma attitudine al servizio. Per questo oggi, ieri Santo Padre ha parlato dei santi che sono a servizio appunto della parola di Dio che portano all'umanità.
La parola fa l'uomo libero. Chi non può esprimersi è uno schiavo.
Ludwig Feuerbach.
Pagine, fogli, idee, parole.
Parole. Parole 5 Live, la Radio Vaticana in diretta. Oggi divaghiamo sulla parola portare, portare Cristo, portare il Vangelo agli uomini e sapendo, e anche gli uomini a Cristo, sapendo che solo Lui può dare la vera libertà e la vita eterna. Così il Santo Padre ieri alla Regina Coeli e ancora oggi parlando al Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione ha parlato dei portatori del Vangelo, appunto della necessità di tarare il messaggio di Cristo alle nuove esigenze del mondo di oggi. Ebbene, a proposito di portare esempi e sfogliando i giornali di oggi, vorrei raccontarvi questo bel esempio che ci porta il direttore d'orchestra nato a Buenos Aires da genitori russi di origine ebraica, quindi un bel mix di nazionalità, Daniel Barenboim. A Famiglia Cristiana rilascia un'intervista a proposito del ritorno in Italia della West Eastern Divan Orchestra, che mette insieme nazionalità diverse, spesso nemiche, e che fu creata proprio da Barenboim nel 1999, insieme, da sottolineare, a Edward Said, lo scomparso scrittore, il più grande, in un certo senso, scrive Famiglia Cristiana, pericoloso difensore della causa palestinese. L'orchestra nasce a Weimar, che allora, nel 1999, era capitale culturale dell'Europa. Il 60% dei ragazzi non aveva mai suonato in orchestra, il 40% non aveva mai sentito un concerto. Dopo 8 anni l'orchestra suonava i pezzi più difficili del repertorio. I ragazzi, dice Barenboim, hanno imparato una cosa importantissima, quella di vivere con l'altro nei periodi in cui si trovano a lavorare insieme senza necessariamente essere d'accordo con lui, perché nessuno ha chiesto loro il consenso, nessuno ha mai detto per suonare bene insieme dobbiamo essere d'accordo su una politica o su un'altra. C'è solo la curiosità di sentire il punto di vista dell'altro. I ragazzi provano per ore, avendo a volte a fianco il proprio nemico. Provare significa cercare di suonare la stessa nota con la stessa intensità, lo stesso vibrato, la stessa durata. Bene, se lei fa così per 6 ore al giorno e poi alla fine ha una discussione di qualsiasi carattere con chi le è a fianco, è tutta un'altra armonia. Veramente un bel esempio che ci porta Daniel Barenboim. E ancora, portare il disagio in piazza, vorrei dire, questi giovani indignados spagnoli che stanno portando appunto la bandiera di uno scontento generalizzato, non soltanto per gli effetti della crisi economica mondiale, ma anche per la scomparsa della politica, diciamo così, no? Per la corruzione dilagante un po', che ha estromesso un po' i cittadini, un po' da tutti gli stati europei. Bene, sul Corriere della Sera di oggi Pierluigi Battista firma una lettera indignata agli indignados. Carissimi, gentilissimi indignados, ma una volta o l'altra potreste piazzare le vostre tende e gridare i vostri sacrosanti slogan non solo nel cuore delle piazze più suggestive delle capitali europee, ma davanti a qualche ambasciata siriana? Potreste per qualche minuto smettere di osannare chi demonizza Israele e ignora tutte le dittature del mondo per mettervi a protestare vivacemente contro il massacro di oltre 1000 vostri coetanei falciati dalla tirannia di Damasco, o per stare al fianco dei desaparecidos nelle galere di Teheran, dei giovani torturati o impiccati in piazza dal regime degli Ayatollah? Potreste riservare un frammento della vostra fresca e generosa indignazione alle vittime di repressioni cruente ma ignorate, soffocate dagli imperativi della realpolitik o dall'anestetico dell'indifferenza, e fa un paragone Battista con quei giovani del 68 che sembravano ignorare altri giovani che nello stesso anno, negli stessi mesi, vivevano tutt'altra primavera, qualche volta a Praga, qualche volta anche nel cuore della Russia, dell'Unione Sovietica di allora, appunto, oppressi da dittature che qui non si voleva vedere. E inizia tra qualche giorno la 54esima Biennale d'Arti Visive di Venezia, la Biennale di Venezia, una manifestazione che ha portato l'Italia fin dalla fine dell'Ottocento al centro delle cronache artistiche europee. E ricordo che sarà aperta al pubblico da sabato 4 giugno fino a quasi tutto novembre ai Giardini dell'Arsenale. La mostra che fa la parte del leone in questa 54esima edizione si intitola Illuminazioni. La dirige Bice Kuriger, storica dell'arte, vuole celebrare il potere dell'intuizione, la possibilità dell'esperire attraverso il pensiero, favorita dall'incontro dell'arte e con la sua capacità di affinare gli strumenti di percezione. Si concentrerà questa mostra, ha detto ancora la curatrice, sulla luce generata dall'incontro con l'arte, sull'esperienza illuminante, sulle epifanie derivanti dalla comunicazione reciproca e dalla comprensione intellettuale. Nel titolo risuona anche l'eco dell'età dell'illuminismo. La mostra si intitola Illuminazioni, attestandone la vitale e fondamentale eredità che ci ha lasciato. Illuminazioni sarà un unico percorso espositivo con 83 artisti provenienti da tutto il mondo. Da segnalare che tra questi 32 sono giovani, diciamo così, nati dopo il 1975.
Partivo una mattina con vapore e una bella bambina gli arrivò. Vedendomi la fa: scusi signore, perdoni, le di fiore, sì lo so. Lei torna a casa lieto, bello vedo, ed un favore piccolo vi chiedo. La porti un bacione a Firenze, che è la mia città, che in cuore ho sempre vi. La porti un bacione a Firenze, lavoro sol per rivederla un dì. Son figlia d'emigrante, per questo son distante, lavoro perché un giorno a casa tornerò. La porti un bacione a Firenze, se la rivedo e glielo renderò. Bella bambina, le ho risposto allora, il tuo bacione a casa porterò, e per tranquillità mi dà quest'ora, in viaggio chiuso a chiave lo terrò. Ma appena giunto a casa, te lo giuro, il bacio verso il cielo andrà sicuro. Io porto il tuo bacio a Firenze, che l'è la tua città ed anche l'è di me. Porto il tuo bacio a Firenze, né mai giammai potrò scordarmi te. Sei figlia d'emigrante, per questo sei distante, ma sta sicura, un giorno a casa tornerai. Porto il tuo bacio a Firenze, e da Firenze tanti baci avrai. L'è vera questa storia, e se non fosse, la può passare per vera sol perché. So bene e lucciconi e quanta tosse di a chi distante dalla patria gli è. Così ogni fiorentino è lontano vedendoti partiti dirà piano: la porti un bacione a Firenze, che è tanto che un ci vo, ci crede che un ci sto, la porti un bacione a Firenze, un vedo l'ora quando tornerò. La nostra cittadina, graziosa e sì carina, ha già tant'anni eppure non ne invecchia mai. Porto i bacioni a Firenze di tutti i fiorentini che incontrai.
One of Five Live, la Radio Vaticana in diretta. Oggi abbiamo divagato sulla parola portare, il verbo portare, portare Cristo agli uomini e gli uomini a Cristo. Così il Santo Padre ieri, a proposito dei messaggeri di Cristo, che mentre i potenti di questo mondo cercavano di conquistare nuovi territori per interessi politici ed economici, avevano esclusivamente a cuore appunto la diffusione del Vangelo. Da notare che anche oggi il Santo Padre, rivolgendosi ai partecipanti alla plenaria del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, questa struttura nata da poco, da pochi mesi, istituita da Santo Padre con il motu proprio Ubicunque et Semper, proprio per sostenere le finalità della nuova evangelizzazione in un mondo che si trasforma, il Santo Padre ha detto, invocando l'intercessione di Maria, stella dell'evangelizzazione, perché accompagni i portatori del Vangelo e apra i cuori di coloro che ascoltano, assicuro la mia preghiera per il vostro servizio ecclesiale. Cari amici, buon proseguimento di giornata dunque con i programmi Radio Vaticana. Le parole ci aiutano a pensare.
Le parole ci aiutano a pensare.
Non riempiono soltanto le bocche.
Non riempiono soltanto le bocche.
Le parole pesano.
Le parole parlano.
Le parole parlano.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.